Buonasera a tutti, lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ci siamo quasi tutti, ovvero quelli che vogliono. Bene, andiamo alla quindicesima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. È un lungo capitolo, è il capitolo 7, dove si trovano due domande, ma le tratteremo insieme. E di Gesù ai discepoli ed è il discorso sulla purità. Gesù, dopo che fatto questo discorso, deve scappare all'estero perché Gesù commette una delle infrazioni più brutte della legge. Praticamente Gesù elimina alcuni capitoli dell'Antico Testamento. Leggiamo. È il capitolo 7 del Vangelo di Marco. Si radunarono intorno a Gesù i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme, i quali notarono che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. I farisei, infatti, come tutti i giudei, non mangiano se prima non si sono lavati accuratamente le mani, secondo la tradizione ricevuta dagli antichi. E anche tornando dal mercato non mangiano senza prima essersi purificati. Vi sono inoltre molte altre cose che essi hanno ricevuto e che devono rispettare, come lavature di coppe, di orciuoli e di vasi di rame. I farisei e gli scribi dunque gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani impure? Rispose loro: bene di voi ipocriti, ha professato Isaia, secondo quanto sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano però mi prestano culto, mentre insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Infatti, lasciando da parte i comandamenti di Dio, voi vi attaccate alla tradizione degli antichi. Diceva ancora loro: con disinvoltura voi abrogate il comandamento di Dio per stabilire la vostra tradizione. Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi oltraggia il padre e la madre sia punito con la morte. Voi invece dite che se uno dice al padre o alla madre Corban, cioè sia offerta sacra, ciò che da parte mia dovreste ricevere, non gli lasciate fare più nulla per il padre o per la madre. Così annullate la parola di Dio per la tradizione che voi stessi vi siete tramandate. E di cose simili a questa ne fate ancora molte. Quindi, chiamata a sé di nuovo la folla, diceva: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Piuttosto sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Chi ha orecchi da intendere, intenda. Quando poi fu entrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono intorno a tale parabola. Egli disse loro: anche voi siete ancora privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che è di esterno entra nell'uomo non può contaminarlo, giacché non entra nel suo cuore, bensì nello stomaco per poi finire nella fogna. Così dichiarava puri tutti gli alimenti e diceva: ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dall'interno, cioè dal cuore degli uomini, procedono i cattivi pensieri, le fornicazioni, i furti, le uccisioni, gli adulteri, le cupidigie, le malvagità, l'inganno, la lascivia, l'invidia, la bestemmia, la superbia e la stoltezza. Tutte queste cose malvagie procedono dall'interno e contaminano l'uomo. Questo capitolo 7 ci riporta, dicevo, alle leggi della purità, molto importante per gli ebrei. Gesù ormai comincia a interessare sia i farisei che gli scribi. Quest'ultimi vengono da Gerusalemme per interrogarlo e per vedere quello che fa. Sarebbe la Santa Inquisizione, quella che c'era nei secoli scorsi, che oggi si chiama Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa congregazione in Vaticano ha il compito di sorvegliare che in tutta la Chiesa cattolica, apostolica, romana si rispettino le leggi che partono dalla Bibbia e che sono poi anche le leggi della Chiesa. E Gesù con i suoi apostoli fa qualcosa che non va bene, quindi vengono per interrogarlo. Che cosa ha fatto di così grave Gesù e gli apostoli? Praticamente, prima di mangiare, non si lavano le mani. Siamo in tempo di pandemie, sembra quasi sempre sui riferimenti, ma adesso siamo tutti invitati a lavarci le mani spesso, ma per gli ebrei era un precetto della legge. Sembra una cosa ridicola, ma se voi ci fate caso, nelle religioni ci sono tante cose ridicole. E noi vediamo quelli degli altri, quando siamo dentro una determinata cosa non ce ne accorgiamo. Nella Bibbia, nel libro del Levitico, c'è scritto che il prete prima di accedere al tempio e mangiare deve lavarsi le mani. Questa opera di lavarsi le mani, praticamente, se non la fai, interrompe la comunione con Dio. Quindi noi crediamo che per metterci in comunione con Dio dobbiamo lavarci le mani. Gli ebrei lo credevano. Un intero capitolo del Talmud, che sarebbe il catechismo ebraico, spiega come lavarsi le mani e come bisogna lavare i recipienti. E ancora oggi gli ebrei, prima della Pasqua, devono pulire con acqua bollente tutto il vasellame che hanno in casa. Per non perdere tempo e per questo lavoro hanno trovato un escamotage, si direbbe. Praticamente la sinagoga dà un contratto di compravendita, praticamente tu li vendi alla sinagoga prima di Pasqua e te li ricompri dopo Pasqua, così eviti di pulirli tutti con acqua bollente. Ecco perché poi Gesù dirà: siete degli ipocriti alla lettera teatranti, degli attori. E quello che dice Gesù con questa parabola non è una parabola, sono delle indicazioni. Addirittura Gesù compie, ovvero omette di compiere questo gesto. E tanto che per gli ebrei, come vi ho detto, è una cosa fondamentale, perché nell'Antico Testamento ci sono tutte le istruzioni dettagliate per le abluzioni. Non puoi togliere un capitolo della legge. La legge va presa tutta in blocco, perché il rapporto con Dio si basa su queste regole, su questi precetti. Qui c'è da chiedersi: ma il nostro rapporto con Dio si può basare su rituali esterni o si basa su quello che vive nel nostro cuore? Gesù dice: non è tanto quello che mangi che determina il rapporto con Dio, non quello che entra dentro, che va a finire nello stomaco e poi va a finire a gabinetto, ma quello che esce dal tuo cuore e la bocca parla della sovrabbondanza del cuore. Quello che noi abbiamo nel cuore prima o poi ci viene fuori attraverso la bocca. Ci sono tante indicazioni: vegetariani, vegani, astinenza, mangiare, non mangiare, digiuni e digiuno intermittente, digiuno idrico, sono tante. Però queste cose sono delle discipline che possono aiutarti. ma non determinano il rapporto con Dio. Quello che determina il rapporto con Dio è quello che c'hai nel cuore. E qui Gesù parla dell'importanza dei pensieri, l'importanza dei pensieri, e enumera 12 pensieri che si trovano nel cuore e che sono quelli che ci sono in ogni persona. Ecco perché, mi perdonerete, la preghiera del cuore tante volte non piace, perché quando rientriamo nel cuore, noi ci ritroviamo con questi pensieri che bene o male noi cerchiamo di distrarci, ci distraiamo con musica, chiacchiere, cose e li teniamo sopiti, ma sono lì, è come delle bestie messe in gabbia che prima o poi escono. E queste 12 pensieri, 12 vizi, e fanno riferimento alle 12 bestie di Isaia 34, che sono il pellicano, il riccio, il gufo, il corvo, gli sciacalli, gli struzzi, i gatti selvatici, perdonami Ermelinda e Rossella, e le iene, i satiri, le civette, il serpente saettone, gli sparvieri. Le 12 bestie corrispondono a 12 vizi che invadono il nostro cuore: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, ovvero stupidità. Generalmente io nelle omelie, quando c'è questo passo, io un po' lo salto perché non mi piace parlare delle cose negative, e perché le cose negative influenzano poi anche la tua realtà. Ma stasera li vedremo brevemente, brevemente vedremo, anche perché è una delle caratteristiche della preghiera del cuore, è proprio quella di domare, addomesticare queste bestie. Il problema è che noi li teniamo in gabbia. Ogni tanto poi il vento dello spirito o il silenzio o l'inattività apre queste gabbie e la situazione diventa peggio di prima. Allora dobbiamo conoscerle e senza ombra di dubbio la preghiera del cuore, il silenzio, affrontando queste bestie come il domatore del circo, prima o poi li addomestichi, in modo perché l'uomo spirituale è l'uomo che si è addomesticato. Ricordatevi che Mosè diventò l'uomo più mansueto della terra, dice la Bibbia, ma Mosè comincia con un omicidio, comincia male, perché il suo carattere è irruento e poi da carattere irruento è diventato un carattere dolce, mansueto, perché è riuscito ad addomesticarsi. Dice la scrittura, vale più un uomo che addomestica, conquista se stesso, che un uomo che conquista 100 città. Quindi vedete quanto è importante riuscire a trovare questo controllo di noi stessi, che è una cosa difficile. Allora, vediamoli brevemente. Il primo è porneia, fornicazione, prostituzione. Lo troviamo 26 volte nel Nuovo Testamento e il riferimento è alla continenza, alla disciplina nell'ambito sessuale. Più volte, guardando il primo chakra, il primo centro vitale, la prima ruota, abbiamo detto l'importanza non tanto della castità, è importante, ma oltre la castità c'è la brahmacharya, perché il vero tradimento è nel cuore più che nel corpo. Quando tu cominci a tradire nel cuore, poi ti capita l'occasione esterna del corpo. Ma il primo tradimento è nel cuore, e il sesso è nella testa più che in una parte del corpo. Prostituzione fa riferimento alla vendita del corpo. E noi possiamo dire, beh, io non vendo il mio corpo, io sono una persona retta, sono una persona sposata, sono un consacrato e così via. Ma la prostituzione non è tanto vendere il corpo, ma vendere noi stessi. Quante volte noi per avere una conferma, per avere un po' d'affetto e per avere un po' di benevolenza, cediamo alle richieste degli altri, alle loro idee, alle loro cose. Questa è prostituzione, tutto qua. In pratica è un vendersi. C'è una parola che io vivo nella mia vita, una parola di Paolo che dice: mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno e ad ogni costo ogni persona. In pratica è la captatio benevolentiae, uno cerca di conquistarsi il favore degli altri. Ma fino a che punto è un conquistarsi il favore, la benevolenza dell'altro? Oppure un vendersi, un compiacere l'altro. Qual è il limite della compiacenza e qual è il limite della salvezza? In pratica, comunque, la prostituzione si verifica ogni qualvolta cerchiamo il favore, la compiacenza dell'amico, di una persona, di un collega, del superiore. Ci vendiamo un po'. E questa è la prostituzione dello spirito. Tante volte lo facciamo per quieto vivere, ma non va bene. Quindi questo è il primo vizio del nostro cuore. Il secondo, furti, clope, è appropriarsi di qualcosa che non è tuo, sottrarre, rubare. E in senso spirituale, molte volte noi ci appropriamo della gloria di Dio. La gloria va solo a Dio e il Salmo dice non a noi, ma al tuo nome dai gloria. Il terzo è omicidi, phonos, e riferimento a pensieri omicidi, quante volte ci ammazzasse, che rendono impura la persona. Parola che si ritrova nell'omicidio commesso da Barabba. E il finto pastore, ci dice Gesù, è ladro e brigante. E il ladro è quello che toglie il bene dell'altro, il brigante toglie la vita ed è l'opposto di Dio. Dio è il Dio della vita, è un Dio che comunica sempre vita. E noi invece a volte possiamo comunicare morte, c'è da chiedersi, io col mio atteggiamento, con il mio relazionarmi con gli altri, comunico vita o comunico morte? Dai frutti li riconoscerete, ma tutto parte sempre dal cuore. Quarto vizio che troviamo nel cuore è l'adulterio, moicheia, e tradurre, tradire il coniuge, il partner. Il progetto in comune. Nell'ebraismo, attenzione, l'uomo poteva unirsi ad una schiava o ad una prostituta. L'adulterio era generalmente sempre della donna oppure di un uomo che andava con una israelita, una ebrea. Il rispetto del progetto è soprattutto, ecco, ogni matrimonio, ogni coppia, ha un progetto comune. Il tradire non è tanto senz'altro, molte volte noi lo facciamo coincidere sempre con un atto fisico, che lo è, ma più dell'atto fisico che molte volte non si fa per paura o forse perché non si hanno occasioni. Ma il tradire, l'adulterio vero e proprio è l'adulterio del cuore, è l'adulterio di un progetto che tutte le coppie hanno o dovrebbero avere. L'adulterio naturalmente fa riferimento al rapporto con Dio. indipendentemente dalla situazione che noi viviamo, sposato, single, consacrato, quello che sei, tu dovresti essere coniuge, noi dovremmo essere coniuge con iugo del Signore. Quindi il primo rapporto, difatti l'adulterio e la prostituzione sono molto usati dai profeti riguardo a Israele e al rapporto con Dio. Noi abbiamo con Gesù un rapporto unico e indissolubile. È un rapporto d'amore. Questo vuole il Signore da noi, questo è quello che ha detto il Sacro Cuore, lo ripeto più spesso in questo mese, dedicato al Sacro Cuore, che è al sacro amore. Primo amore è con Dio, con Gesù, e poi da questo deriva l'amore con il coniuge, l'amore dei figli, l'amore dei fratelli, dell'amico, del ministero e così via. E cupidigia, avarizia, avidità, pleonexia è il desiderio incontrollato e che sembra non placarsi nemmeno se soddisfatto. Mangiare, bere, denaro, sessualità, piaceri, sfrenatezza, praticamente nel cuore c'è qualcosa che non va. C'è quell'inquietudine che può essere una santa inquietudine, ma tante volte diventa angoscia, e per placare questa angoscia ecco che si fa questo desiderio incontrollato di mangiare, bere, di usufruire di un bene terreno che però non sazia, non sazia, eppure c'è. Questo è il quinto. Arrivare al sesto, poneria, malvagità, cattiveria, perfidia, e la malvagità del cuore come contrario di schiettezza, semplicità, sincerità, e l'atteggiamento riprovevole come quello dei capi giudei verso Gesù. Questo atteggiamento riprovevole è molto pericoloso perché caratterizza gli spiriti malvagi. E Paolo dice in Efesini 6:12, gli spiriti malvagi nella sfera dello spirito. Quindi questa malvagità, questa cattiveria, ogni volta che noi viviamo questa cattiveria a partire dal cuore, è un atteggiamento è riprovevole ed è una comunione con gli spiriti dell'aria, gli spiriti della regione celeste. Quindi anche Paolo sottolinea la pericolosità e quindi richiede una maggiore vigilanza da parte dell'uomo. E dovremmo essere sinceri, schietti, buoni, buoni come lo è il Padre. Settimo, dolos. Inganno, falsità. Lo troviamo nel proposito degli avversari di catturare e uccidere Gesù. E nella sua prima lettera enciclica, Pietro fa riferimento a Isaia 53, 9, dice: in Gesù, nelle sue parole, non si trovò inganno. Molte volte, quindi, questo dolos, inganno, falsità, viene usato nelle parole per ingannare, per portare dalla propria parte le persone, l'uditorio. È terribile quando viene usata nei riguardi della parola di Dio. Ecco perché San Francesco diceva sine glosse senza commenti. La parola di Dio si commenta da sé. Perché noi possiamo fare un commento per portare la parola verso i nostri fini, e quindi è un inganno, è una falsità. Quindi ecco l'importanza della parola sincera. E mi pare che in questi giorni il Signore ha dato questa parola: meglio una verità scomoda che una parola falsa. E anche qui ci rientrano terra terra ci rientrano le bugie. Dice, beh, tanto ho detto una bugia in fin di bene. Non ci sono bugie in fin di bene. Tutte le bugie provocano turbolenza, specialmente all'interno di una comunità familiare, e marito e moglie, perché l'anima sa tutto. L'anima sa la verità, è un po' come le mamme che sanno tutto dei figli e poi fanno l'ingegno, ma sono le ultime a sapere, sono le ultime che lo vogliono sapere. Ma se tu interroghi le tue viscere, te lo senti qui nello stomaco la verità. Come l'uomo spirituale se lo sente dentro, se lo sente dentro. E però cosa fa? La mente ci crede, la mente che mente e crede a tutte le menzogne. E quindi si crea una turbolenza tra marito e moglie, tra amici. Quindi è meglio sempre dire la verità, anche se è scomoda, anche se non sempre viene accettata. Però ecco, la verità, il vero, la semplicità, la schiettezza paga, perché tu costruisci un rapporto autentico. Costruisci un rapporto vero, se costruisci un rapporto sulle falsità, tante volte ce le abbiamo nel cuore, vengono proprio, ci sono persone che si dice la bugia è nata con lui, perché ti devono dire per forza qualche bugia, e a volte terra terra lo capisci, anche se la mente mente, poco poco, però si creano turbolenze e i rapporti vengono annacquati. E sono tante le persone che non riescono a dire il vero, ma te ne accorgi dalle vibrazioni delle parole, anche del canto, e molte volte si cambia la voce, perché vogliamo dare un'immagine diversa, vogliamo far passare una verità che non è in noi. Guardate, questo è molto importante. Quindi inganno, falsità, si parte da queste cose piccole e dice vabbè tanto, no, 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 non vabbè tanto, è importante, perché si parte da queste cose piccole e poi continuano a crescere. Ottavo, Asergeia, lussuria, sfrenatezza, dissolutezza. Questo fa riferimento alla sfrenatezza sessuale, e praticamente ci sono persone poi malate che hanno questa ossessione compulsiva di carattere sessuale. È una malattia, però una malattia come tutte le malattie, se c'è un tumore devi guarirlo, se c'hai qualsiasi cosa devi guarire, dovresti guarire, solo che c'è un margine di piacere, molte volte anche la cultura aiuta, e quindi si vive questa sfrenatezza che non porta alla pace. Noi dovremmo arrivare alla pace, alla felicità, e quindi chiederci se alcune situazioni, alcuni atteggiamenti, alcune azioni fatte da noi ci portano alla pace. Fai discernimento, dai frutti li riconoscerete. E quindi diventa espressione di malvagità e perversione. 9, oftalmos poneros, oftalmico, quindi occhio cattivo, invidia, malocchio. Che cos'è? L'occhio cattivo è il dispiacere e l'astio per il bene posseduto da un altro. Si arriva al risentimento e al desiderare il male per colui che ha quel bene. E in Sicilia si dice che più che la fattura che ti fanno, il malocchio, chi ti guarda male, l'occhio cattivo. Gesù usa questa espressione dell'occhio cattivo e dell'occhio scuro riguardo alle persone avare. E se tu hai l'occhio chiaro, sei una persona splendida, sei una persona generosa. Se hai l'occhio scuro, sei una persona invidiosa, e quindi ecco, Lo sguardo, ricordiamoci che lo sguardo nella fisica quantistica ha un'importanza fondamentale, perché se tu lo sguardo mette ordine ai batteri, mette ordine a quello che tu guardi. E quindi se tu hai uno sguardo compiacente, tu guarda tua figlia, guarda tua nipote, guarda il tuo gatto, guarda le persone che ami, e le guardi con un occhio amorevole, tu aiuti a quelle persone a mettere ordine. L'occhio è anche contemplazione. Se le guardi male, se le guardi male, purtroppo crei delle turbolenze. Queste vibrazioni sono state messe in discussione da qualcuno, ma la fisica quantistica è oggi come oggi, ognuno di noi emette queste vibrazioni positive e negative. Significa non siamo un ammasso di cellule, noi siamo sì delle cellule, noi siamo il re di questo impero di cellule, ma abbiamo anche un corpo etereo, un corpo psichico che influenza la realtà. Se no veramente il mondo dello spirito a che cosa si riduce? Sì, l'anima, ma c'è tutto un mondo dello spirito che interagisce con noi e l'occhio, lo sguardo, ecco perché lo sguardo di giorno è fatto con questi due occhi e lo sguardo di notte è fatto con l'occhio che c'è qui, che fa in riferimento alla ghiandola pineale che ci permette di vedere l'invisibile. Funziona così, questa è una cosa universale, non è cosa che mi sto tirando dalla tasca, basta leggere anche questi libri che vendono alla Coop, per dire una cosa spicciola ci sono. L'occhio cattivo, quindi, si arriva quando tu vedi il bene dell'altro e non ne gioisci, e non ne gioisci. Ecco perché dice, ma meglio non farglielo vedere, meglio non farglielo sapere, ma muccia muccia che a tutto pare. Cioè, non puoi nascondere il sole con la rete, le cose si manifestano, quindi tanto vale fortificarci noi invece di stare lì a difenderci dagli altri. Quindi, e poi le persone cattive arrivano a stare male per il bene dell'altro e quindi desiderano il male. 10. Bestemmia, blasfemia, è ingiuria, maldicenza, diffamazione nei riguardi di Dio e del prossimo. Praticamente è ledere l'onore di Dio e del prossimo. Non è tanto dire parolacce. Dice, vabbè, hai detto una parolaccia, le bestemmie. Quando si dicono delle parolacce, anche, ma in questo caso è la maldicenza, la diffamazione nei riguardi di una persona, questo è terribile, addirittura poi anche nei riguardi di Dio, a volte fatto anche ingenuamente, nei secoli scorsi, quante volte è stato. Vedo di Dio un commento, gli occhi cattivi, attenzione, quando uno è benedetto dal Signore è Gesù che ci guarda, è l'occhio di Dio che ci guarda, che è molto più forte di qualsiasi occhio negativo degli altri. Noi veramente dovremmo vivere spaventati, chiudendoci di qua e di là. L'occhio di Dio, Lui ci guarda, e specialmente nella preghiera del cuore, ricordatevi quello che disse a Natanaele, quando tu eri sotto il fico, io ti ho guardato. Bellissimo. Adesso noi faremo la preghiera del cuore, spegneremo le luci, metteremo la musica e Gesù ci guarderà. Il fico è l'albero della meditazione. Gesù ci guarda e il suo sguardo mette ordine dentro di noi. E questi vizi a poco noi riusciremo ad addomesticarli. E ritornando alla blasfemia, alla bestemmia, il parlare male degli altri. E a volte parlare male anche degli eventi negativi. Io sto imparando che se succede qualche cosa, non riesco a parlarne, non riesco a parlarne, perché mi sembra di inquinare l'aria intorno a me. E poi quando la cosa passa, riesco a dirlo, perché però ormai già è passato, la tempesta è passata, l'evento negativo è passato. E penso che sia una cosa giusta, è una cosa che ho imparato in questi anni, perché parlare delle cose negative significa dargli vita, dargli spazio. Ciò non significa che non bisogna, va tutto bene in questo mondo perfetto e tutto torna bene. Solo che molte volte abbiamo il gusto di parlare delle cose negative e bisogna togliere questo gusto e parlarne. O quando sta succedendo una cosa, se qualcuno ti può dare un aiuto, se qualcuno, ecco l'importanza della preghiera di intercessione, ecco ti dà un aiuto e ti aiutano. Oppure ne parli quando la cosa è passata e in un certo senso l'hai consapevolizzata. Io non so se vi capita, a me capita che quando vivi una situazione brutta e non riesci a capire, sei come nella tempesta. Se sei nella tempesta, devi cercare di tenere in piedi la barca, di far buttare l'acqua, di ammainare le vele e di vedere la rotta. Quindi devi essere concentrato su te stesso e su quella determinata tempesta. Poi quando passa ne puoi parlare, ne puoi parlare. Ecco allora, non so se dove sono andato a finire perché si parlava delle ingiurie, della maldicenza, della bestemmia, comunque c'entra anche questo. Però ecco, il vizio è il parlare male degli altri e il parlare male anche di Dio. Quante volte è una bestemmia quando noi diciamo è il Signore che mi ha mandato, abbiamo una disgrazia, il Signore mi ha mandato questa disgrazia. No, questa è una bestemmia. È volontà di Dio, sia fatta la volontà di Dio, è una bestemmia. E quando noi attribuiamo a degli eventi negativi, Dio coordina tutto. Ma dire che Dio ti ha mandato quella malattia, che Dio ti ha mandato quella disgrazia, significa veramente bestemmiare. Undicesimo, superbia. Iperefania è radicata convinzione della propria superiorità, reale o presunta, a volte è reale, e che si traduce in atteggiamento di orgoglioso distacco o anche di ostentato disprezzo verso gli altri. E io a volte mi accorgo di persone che hanno veramente dei talenti. Non tanto carismi, perché il carisma viene messo al servizio dell'altro, hanno dei talenti e veramente sono superiori realmente agli altri. Però che succede? Che questo essere superiori agli altri diventa motivo di superbia, e allora dico, prima o poi un capitombolo ci sarà. E allora ti accorgerai di tante cose. Ciò non significa che augurare il male, ma la vita. Io sono convintissimo che la vita che ci educa, la vita ci educa, la vita quindi tutte queste persone superbe, queste persone a volte realmente superiori agli altri, si distaccano. Nella teologia cattolica l'invidia è uno dei sette vizi capitali, consistenti nell'amore di sé, spinto fino all'eccesso, da considerarsi principio e fine del proprio essere, anche se si è persone religiose, disconoscendo quindi la propria condizione di creatura. Se c'è qualche cosa, un talento, il talento è ovvio che tu lo eserciti, cioè ci devi lavorare, quindi c'è anche la tua fatica. E questo anche per la grazia. San Paolo dice: tutto è grazia, però io ho messo a frutto la grazia di Dio. Quindi il carisma, l'esercizio del carisma comporta anche una certa fatica, è dono di Dio. Però ecco, quindi si disconosce il superbo, disconosce il punto di partenza, che quello è dono di Dio. Per ultimo, l'afrosine, che è l'insensatezza, la stoltezza, pazzo, stupido, è un peccato essere stupidi. E persona che si rifiuta di riconoscere l'ordine del mondo nella sua dipendenza da Dio, quindi danneggia se stesso e danneggia la comunità. E Gesù usa questa parola, ad esempio, per il sale, quel sale che perde il sapore, dice il sale pazzo. Il sale pazzo, cioè che perde il sapore, e gli apostoli che seguono idee diverse da quelle proposte da Gesù. Per quanto riguarda la stoltezza, ho preso due riferimenti perché è importante: la stoltezza, la stupidità. Nessuno si confessa, sono stato stupido. Magari uno si confessa, sono stato superbo, sono stato lussurioso, sono stato sottratto delle cose. Tutte le cose vengono un po' confessate, tranne io non ho mai visto nessuno che dice sono stato stupido, stolto. E ci sono, questo due riferimenti di Coelet 7. Non essere facile a irritarti nel tuo spirito, perché l'ira alberga in seno agli stolti. E questo tante volte le persone che si accendono facilmente, si accendono facilmente e poi diceva, beh, tanto mi passa. No, devi imparare a avere una certa disciplina del tuo comportamento, del tuo modo di vivere, del tuo cosa. E poi c'è quella che si ripete sempre e che è non domandarti come mai i tempi antichi erano migliori del presente, perché una tale domanda non è ispirata da saggezza. Quindi il pazzo, l'insensato, lo stupido è quello che dice come si stava meglio prima, si stava meglio quando si stava peggio, i bei tempi passati. Devi vivere il presente, proteso verso il futuro. Paolo è stato chiaro: dimentico del passato, bello o brutto che c'è stato. E anche qui nella preghiera del cuore non siamo lì a cercare, se le cose vengono, lasciamole emergere, respiriamoci sopra e via. Ma non stare lì a rimpiangere, perché questo è stoltezza, è stupidità. E di per sé abbiamo finito questa carrellata della dodicesima, quindicesima domanda. Le domande si evincono, siamo già a 41 minuti, le domande si evincono da quello che abbiamo detto. Sono stato ingiurioso, sono stato maldicente, sono stato superbo, sono stato stolto, eccetera, eccetera. E vivo il mio rapporto attraverso una regola, una disciplina, o vivo il mio rapporto con Gesù nel cuore e così via. Pregando per questo incontro, il Signore mi ha dato un passo bello e strano, che fa riferimento alla preghiera del cuore, non l'avevo mai notato. Giudici 20:16, era la battaglia di Beniamino. Fra questa gente c'erano 700 uomini scelti che erano ambidestri, cioè usavano tutte e due le mani. Tutti costoro erano capaci di colpire con la fionda un capello senza fallire il colpo. E quando noi usiamo le due mani e quando noi usiamo le due parti del cervello, diventiamo imbattibili. E addirittura con la fionda possiamo colpire un capello senza sbagliare. E questo fa riferimento alla preghiera del cuore, perché nella preghiera del cuore noi cerchiamo di diventare contemplativi in azione. Quindi, anziché vivere di giorno con l'emisfero sinistro aperto e di notte con l'emisfero a destro, gettate la rete dalla parte destra, noi nella preghiera del cuore cercheremo adesso di aprirle, cioè di chiudere il sinistro, socchiudere il sinistro e aprire il destro, in modo che riusciamo a vivere questo tempo con tutte e due. E poi, se noi la pratichiamo ogni giorno, ragazzi, se noi la pratichiamo ogni giorno, vi arriveranno le cose, non saranno più. Sì, ringraziamo il Signore per la nostra mente e quello che noi riusciamo a fare, ma arriveranno dal profondo. Saremo, come diceva Rahner nel secolo scorso, dei contemplativi in azione. Questa sera